immaginate se prendessi alcuni cristiani. George Bush, il Papa, Carlo Magno e Willy il bidello, e ne facessi un'unica persona. Voi ridereste. Perché? Perché è una cosa stupida. Ma questo è ciò che l'Occidente fa con l'Islam. Come se un miliardo di musulmani sparsi in 50 paesi con lingue diverse e divisi in molti gruppi etnici fossero tutti identici. Prendete la mia famiglia. Mia sorella si considera una musulmana e, siccome ha una sua idea politica, si definisce nera. Mio padre vive in questo paese da più di 40 anni ed è al 100% pakistano, o perlomeno così crede. Io rifiuto la definizione occidentale di terrorismo, perché esclude le vittime del terrorismo di Stato. Rifiuto la rivendicazione dell'Occidente di superiorità morale, dato che due seguaci di Cristo hanno calpestato la Carta delle Nazioni Unite. Ma soprattutto, rifiuto la semplificazione occidentale di musulmano. Io sono una ragazza di Glasgow, pakistana, una ragazza, donna, una donna di origini musulmane, che tifa Glasgow Rangers in una scuola cattolica, perché io sono multietnica e orgogliosa di esserlo.
This time we are in Shepherd Bush, west side of London.
Questa volta siamo a Shepherd Bush, west side di Londra. In nostra compagnia Bilal Mazawi è un politologo ed inoltre appartiene ad una comunità di grande influenza politico-sociale qui a Londra, la comunità musulmana, che rappresenta il 2% della popolazione londinese.
Good evening, Bilal.
Good evening, how are you? Okay, well, basically, anybody that does these actions, like terrorism, all these things, I believe, and a lot of Muslims believe that.
Molti musulmani credono che atti di estremismo e terrorismo compiuti da qualche islamico non siano e non debbano essere parte del nostro culto religioso. Penso che sia un errore da parte dei media, della società occidentale in generale, puntare il dito contro l'Islam e pensare che sia così, perché la religione è così importante per noi. In realtà credo che sia la mancanza di fede a spingere la gente a compiere atti di terrorismo e non il contrario. Infatti, in molte parti, il Corano dice che uccidere è sbagliato e che se uccidi una persona è come se uccidessi l'intera razza umana. Mentre se salvi una persona è come se salvassi l'intera razza umana. Quindi credo che le persone che compiono queste terribili azioni lo facciano per motivi che non hanno niente a che fare con l'Islam. Sono dei criminali che rappresentano una piccola minoranza della comunità islamica mondiale. Spesso i versi del Corano vengono riportati fuori contesto. Ad esempio, se nel Corano c'è scritto «uccidi i tuoi nemici», il verso viene interpretato così com'è, senza far riferimento al verso prima, che invece dice «attacca solo se sei attaccato», mentre quello dopo afferma «è comunque meglio non farlo». Quindi queste persone seguono solo un verso e non l'intero paragrafo. La situazione è che alcuni di questi versi sono stati rivelati durante i primi stadi della storia islamica, quando i musulmani erano attaccati da tutte le parti e dovevano difendersi, giustificando così atti di violenza. Ti richiedono documenti, impronte digitali e informazioni personali. E ti dicono, altrimenti potrebbero esserci degli attentati. In questo modo vogliono solo spaventare la gente. In un certo senso, sia l'11 settembre che gli attentati a Londra del 7 luglio 2005 sono come il misterioso incendio del Reichstag nel 1933, in cui Hitler e i suoi amici diedero la colpa ad un comunista per eliminare il partito comunista e arrestare i dissidenti. Guarda caso, ogni volta che il governo deve passare una nuova legge restrittiva, i media parlano di attentati sventati, tipo hanno arrestato 10 persone che avevano bombe a casa. È certamente molto conveniente trovare nuovi complotti ogni volta che hanno bisogno. In realtà è molto scorretto. Dopo il 7 luglio a Londra è risultato che molte delle persone coinvolte nell'attentato erano da tempo seguite dai servizi segreti. Avrebbero dovuto arrestarle e processarle prima che succedesse tutto questo. Quindi penso che gli attentatori siano stati aiutati da qualcuno, qualcuno di potente. Sono una piccola minoranza e nonostante questo gli viene permesso di esprimere le proprie opinioni.
Il secolo che abbiamo alle spalle è il secolo ventesimo. Un secolo di sangue, di morte, di sudore, di lacrime, di dolore. C'è stata la prima guerra mondiale, qualche milione di morti in una cazzata. Prima c'era stata la guerra di Libia e poi la guerra civile spagnola. 3 anni dove gli uomini si sono ammazzati come delle bestie feroci. La guerra d'Africa e finalmente la seconda guerra mondiale. 50 milioni di morti, 20 milioni solo in Russia, 6 milioni di ebrei, l'olocausto. Hiroshima, 140.000 morti quella mattina, 90.000 morti in Nagasaki. Il giorno che sono sbarcati gli alleati, gli americani in Normandia, il D-Day, salvate il soldato Ryan, 3.000 morti là sulla spiaggia. Io sono un ex colonnello del genio. Sono un genio, mi chiamo Eugenio. Sono a riposo, ma io non mi riposo mai. Io cogito, ergo sum, io penso. E l'altra notte ho pensato, mi è venuta un'idea geniale che farà di me uno degli uomini più famosi dopo Einstein. Mi daranno il premio Nobel per la pace. Andrò alle Nazioni Unite a esporre il mio piano. Una stronzata, un uovo di Colombo. Basta con queste guerre dove mandiamo a ammazzare questi giovani a 18-20 anni per arricchire qualche petroliere o qualche banchiere internazionale. D'ora in poi le guerre saranno fatte dai vecchi. Quanti anni hai? 70 anni, sotto le armi. Questi vecchi che voi abbandonate nei giardini pubblici per andarvene in giro per il mondo l'estate assieme a cani, gatti e altri animali, d'ora in poi un carcere al culo, tutti in caserma. Pure le vecchie, le mettiamo tutte nella Croce Rossa. Ce le levamo dei coglioni, vaffanculo, vai, via, ste vecchie, via, la Croce Rossa. Sparano sulla Croce Rossa, non ci frega un cazzo. E nell'ordine delle cose, andremo negli ospedali, andremo negli ospizi, dappertutto. Tutti i malati terminali, tutti i kamikaze, ma io sto male, vaffanculo, che ce ne frega, devi morire, vatta a piangere il culo, qual è eutanasia, un cazzo? Che vuoi far morire tuo nipote che c'ha 18-20 anni, vatta a piangere il culo, via. È meglio morire con un colpo in testa, con una palla in testa, che morire senza palle dentro un ospedale lì, intubato come un serpente dopo mesi di sofferenze. Il signor Marinetti, il futurista, diceva: le guerre sono l'igiene dell'umanità. Una brutta frase, non mi è mai piaciuta, ma forse in questo caso potrebbe anche funzionare. E poi queste guerre al fronte saranno più pacioccone, più bonare, come devo dire. Prima linea, spara, che spara, non vedo un cazzo, c'ho i cataratte, che spara. E buttagli la bomba a mano, sì, buonasera, la bomba a mano, c'ho la spalla qua, la posso bomba, vaffanculo. Ma che fai, ti sei cagato sotto, c'hai paura? Ma non c'ho paura, c'ho 80 anni, ogni tanto mi cago sotto, a cazzo vai, non sapevo. Asciugarci un momento, fratelli nemici, che famo qua? Traduci un po', ah tu! Ma che stiamo assieme a giocare qua? Siamo riusciti a campare fino a 80 anni, ma si ammazziamo così come tanti stronzi. Vorremmo se bene, fratelli, via qua, ma buona pace, dammi un bacetto. Hai saputo l'ultimo, che è successo? Hanno preso 3 ostaggi italiani. Ah, poveri ragazzi, ma quali ragazzi? C'erano 80, 70, 90, ma gli frega più cazzo a nessuno. E poi se questi ce ne rimandano indietro, questi ostaggi, noi per togliere il vizio, che famo? Li riportiamo allo spizio, allo spizio, allo spizio, li riportiamo allo spizio.
And sometimes when the good people speak, like there's an Indian scholar called Zakir Naik, he was banned from coming into the UK because they called him extreme.
Qualche volta anche le parole di brave persone, come lo studioso indiano Zakir Naik, vengono travisate, tanto che gli è stato negato l'ingresso nel Regno Unito perché è troppo estremista. In realtà è molto moderato, non è affatto estremista, ma nonostante questo non può entrare nel Regno Unito, mentre invece consentono l'accesso a personaggi molto più estremisti. Anche nella TV inglese, quando ci sono attentati o complotti o quando ci sono programmi politici musulmani, in genere vengono invitati sempre due tipologie di ospiti. Da una parte qualcuno di totalmente venduto, che io addirittura mi rifiuto di chiamare musulmano, come ad esempio il portavoce della Quilliam Foundation, una think tank islamica supportata dal governo. Dall'altra parte qualche estremista. Nessuna delle due parti rappresenta la maggioranza della popolazione islamica. Ma nonostante ciò, gli viene dato spazio in TV. Quindi va a finire che mentre due idioti che rappresentano solamente i due estremi hanno la possibilità di parlare, il 90% di noi non ce l'ha. Io non credo che il sistema sia antimusulmano solo per il gusto di esserlo, ma perché è una maniera conveniente di giustificare la posizione della Gran Bretagna nel mondo e per aprire la strada a nuovi mercati. Per esempio, dicono che in Iraq e Afghanistan devono essere democratizzati. Nonostante ci siano state elezioni in entrambi gli stati, a comandare sono sempre gli stessi signori della guerra, con vestiti diversi addosso. Penso sia una grande pagliacciata.
It's the same faces, you know, they just put on different clothes. So I believe it's a very big joke, if you understand. You know, it's just trying to trick people.
Here we are in Frontline Club.
Siamo al Frontline Club a Paddington. Qui con noi un importante giornalista di Channel 4, Lisley Hilson. Buonasera, signora Hilson.
Good evening.
In this episode we are talking about politics.
In questa puntata parleremo di religione e politica e di come le due siano connesse tra loro. Abbiamo parlato di Iran. Sappiamo che si tratta di una teocrazia. Come mai la religione ha un ruolo così importante nella politica? E in molti casi, come in Iran, le due addirittura coincidono.
Well, I think obviously you look at the revolution and you can't in Iran in 1979 you can't separate religion and politics.
Se si guarda la rivoluzione in Iran del 79, non è possibile dividere religione e politica. Infatti, in passato, un errore che lo Shah ha commesso è stato proprio cercare di scindere le due, perché la popolazione iraniana era estremamente religiosa, in particolare nelle zone rurali. Nel 79 la maggior parte della popolazione era contadina e quando lo Shah ha cercato di fermare la religiosità all'interno della società e di impedire alle donne di indossare il velo, ha iniziato ad avere dei grossi problemi. La cosa interessante è che nel 2010 molti iraniani non sono più religiosi come una volta e non vogliono che la politica sia così influenzata dalla religione. Sono scontenti del fatto che il regime stia ponendo la religione al centro della vita politica del paese. Quindi, 30 anni dopo la rivoluzione, c'è stato un capovolgimento della situazione. Che ruolo potrebbero avere la suprema guida e le più alte sfere del clero nell'eventuale processo di riforma e democratizzazione dell'Iran?
I think that one of the problems that the supreme leader has at the moment is that he's not loved. And that when you had Ayatollah.
Uno dei problemi che la guida suprema sta avendo ora è che non è amato dal proprio popolo. Dopo la rivoluzione del 79, l'Ayatollah Khomeini è stato molto apprezzato e rispettato dagli iraniani. Quindi credo che ci siano stati aspetti di democrazia nella rivoluzione, dato che è stata voluta dal popolo. Ma col passare del tempo il sistema è diventato sempre più dittatoriale e autoritario. In Iran il 70% della popolazione è sotto i 30 anni e i giovani non hanno nessun rispetto per i membri del clero, per il modo in cui trattano le donne, per gli abusi di potere e per la corruzione diffusa. Quindi penso che sia sempre più difficile per la guida suprema avere un ruolo attivo in un genuino processo di democratizzazione del paese, nonostante 30 anni fa la rivoluzione abbia avuto una spinta democratica.
Ahmadinejad, I do believe that he gets taken out of context a lot. He's just like a convenient figure convenient figure of
Ahmadinejad viene spesso estrapolato dal proprio contesto per farlo sembrare peggio di quello che sia in realtà. È preoccupante per il fatto che ci sono ora due stati nel cosiddetto mondo musulmano che vorrebbero prendere il potere, Iran e Arabia Saudita. Da un lato c'è l'Arabia Saudita, in cui la setta sunnita Wahhabi, un ramo molto estremista della religione islamica, sta cercando di influenzare la popolazione attraverso la pubblicazione di libri e l'indottrinamento. Dall'altra c'è l'Iran, in cui gli sciiti più estremisti stanno provando a diffondere la propria dottrina con gli stessi metodi. È una sorta di guerra segreta tra questi due stati, in cui gli islamici più radicalizzati vogliono cercare di influenzare i musulmani ordinari, dicendo cose che possono far presa sulla mentalità islamica, ad esempio contro Israele, ed è a mio parere una questione prettamente politica. In Iraq Saddam Hussein, da un lato, torturava i dissidenti iracheni e dall'altro cercava di ringraziarsi popolazioni come quella palestinese, con soldi e regali per creare adepti. Ahmadinejad, come Saddam, governa con il pugno di ferro il proprio Stato, reprimendo tutti coloro che si pronunciano contro il potere, ma allo stesso tempo, dinanzi agli stati esteri, finge di essere un leader magnanimo e generoso. Penso che bisogni giudicare un leader da come si comporta nei confronti della propria nazione, piuttosto che nei confronti di altri stati.
We are still at the Frontline Club.
Siamo al Frontline Club con Scott Peterson, un importante giornalista. L'Iran è una teocrazia dove religione è politica. In molti altri stati la religione è ancora molto importante e continua a influenzare le leggi di quello stato, come ad esempio il Vaticano in Italia. Perché ciò continua a succedere?
Why this still exists?
Well, I think this is of course the roots of this in Iran have gone back much further than before the
1979. Questa è la chiave di quello che sta succedendo ora in Iran, dove già molto prima della rivoluzione islamica del 1979 si è cercato di fondere religione e politica. E la rivoluzione ha cercato di ottenere ciò in nome dell'Islam. All'inizio sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo in una maniera che fosse accettabile per la maggior parte degli iraniani, ma poi il sistema si è rivelato fallace, non solo a causa della correlazione religione-politica, ma per colpa delle personalità coinvolte e dei problemi interni all'Iran. Questi sono i fattori principali che hanno reso il processo così difficile. Ogni Stato è un caso a parte, come ad esempio il Vaticano.
Much more difficult in Iran, but every country is a different case, and the same with the Vatican too. I think it's a different case.
Okay, che ruolo hanno avuto la guida suprema, il clero, nella presunta vittoria di Ahmadinejad alle ultime elezioni?
Credo che l'Ayatollah Khamenei abbia avuto un ruolo determinante, se non altro nel permettere che avvenissero brogli elettorali. Non sarebbe potuto succedere altrimenti. Ha davvero ordinato che le elezioni venissero truccate? Si sono diffuse notizie secondo le quali alcuni Ayatollah hanno lanciato fatwa, dicendo che tutto era permesso affinché Ahmadinejad vincesse le elezioni. Comunque questa è solo una parte del clero e bisogna pensare che molti religiosi si sono schierati contro la vittoria di Ahmadinejad, dichiarando apertamente che nessuno, sano di mente, può accettare questi risultati elettorali. Ci sono stati molti scontri all'interno delle gerarchie ecclesiastiche, proprio per colpa delle elezioni.
Many of the clerics have also been against Ahmadinejad's victory, and they have stated very clearly that no sane person could accept these election results. So there's been a battle within the clergy themselves because of this election of Ahmadinejad.
Thank you. Listen.
Nel nord Italia i sindaci leghisti si scatenano contro le tradizioni islamiche. È stata vietata l'apertura di bar kebab e l'utilizzo del burkini.
Della puttana, che domani sono ammazzate, che sono morta, avete visto che cosa è successo e voglio dire, vi sembra giusto che un'italiana che vuole l'integrazione capisce che soltanto se liberiamo le donne ci potrà essere una convivenza pacifica? Sono le donne che sono succube del clan maschile della famiglia, ma avete provato a mettervi un burka, a vedere come respirate, a vedere come si vede il mondo? Vi sembra che c'è una donna che possa mettere il velo, il burka, per convinzione? L'avete visto?
Non lo leveremo il crocifisso, possono morire, il crocifisso resterà in tutte le aule della scuola, in tutte le aule pubbliche, possono morire loro e quei finti organismi internazionali.
Senta,
che non contano nulla.
Pedofilo, aveva una moglie di 9 anni.
Uno dei cinque, uno
era
dei cinque
per la nostra cultura
profeti
un
maggiori
pedofilo.
Dell'Islam.
Ma un mezzo per noi è
Daniela, basta.
Barbara.
L'Islam è divenuto la seconda religione europea e un sentimento di paura e ostilità nei confronti dei musulmani è la reazione sempre più comune alla loro presenza. Secondo la sociologa Mazzari, la fobia nei confronti delle comunità islamiche che risiedono nei paesi dell'Unione sta crescendo, assumendo aspetti peculiari e preoccupanti. Le tesi di fondo è che una diffusa paura dei musulmani stia invadendo l'Europa e che non si tratti di una semplice tolleranza religiosa, ma di una nuova e pericolosa forma di razzismo. Nell'immaginario popolare, i musulmani vengono infatti percepiti come stranieri, nemici, altri, per antonomasia. Alcuni settori della Chiesa Cattolica, certi partiti politici come la Lega Nord e una parte dei mezzi di comunicazione alimentano di proposito la percezione che i fedeli dell'Islam costituiscono una minaccia. In risposta a questi atteggiamenti, tra i musulmani cresce la paura di poter essere oggetto di attacchi verbali e fisici a sfondo xenofobo. L'islamofobia diventa così un meccanismo di produzione della paura che coinvolge grandi settori della società. Controllando le barriere della lontananza, a seguito dei processi di globalizzazione nel nostro orizzonte, appaiono sempre più stranieri e di estranietà. Da qui la sensazione diffusa di pericoli e minacce incompensi, contro cui ci si mobilita sempre più, e la condizione di incertezza irresolubile con cui si confronta il mondo postmoderno. La paura, quindi, spinge all'intolleranza e alla rifiuto dell'altro. Lo straniero, configurato e percepito in termini di minaccia, diventa il nemico. Questo processo di rendere l'altro, e in particolare il musulmano, un nemico, si è sviluppato, si è rafforzato durante tutti gli anni 90 e si è radicalizzato dopo l'11 settembre 2001. L'attacco alle Torri Gemelle non rappresenta uno spartiacqua tra un prima e un dopo, ma un momento in cui una serie di fenomeni già in atto, di posizionamento della sfera religiosa da un lato e paura dell'Islam dall'altro, si radicalizzano e si rafforzano. Bisogna inquadrare storicamente e culturalmente il fenomeno dell'islamofobia, spiegandolo non solo come una delle tante facce che può assumere il pregiudizio, ma come una necessità irrinunciabile nell'ambito di una vasta campagna propagandistica occidentale volta a creare l'idea che l'Islam è un problema. Lo scopo, piuttosto evidente, è quello di fornire una copertura ideologica a una serie di aggressioni che l'Occidente, in primis Stati Uniti, Gran Bretagna e Israele, ha compiuto e intende compiere in quella parte del mondo abitata prevalentemente da popolazioni musulmane. L'individuazione del legame tra strategie geopolitiche atlantiche ed islamofobia costituisce quindi uno dei tratti caratteristici dell'attuale realtà politica e religiosa dei nostri tempi. I protagonisti della campagna di disinformazione sull'Islam, i loro modus agendi e gli obiettivi che essi si prefiggono vengono messi a nudo in quello che si costituisce, inoltre, in una denuncia della cosiddetta informazione, impegnata nella creazione del nemico islamico sia all'interno che all'esterno, i popoli del vicino Medio Oriente.
Macuma, sole ore argente al duna, piove su vengoppa costa, fumio viente porto soffia aroma, o golfi spiro come una sirena, protagonista storisea, merette noto come toto, un voglio come noto, bella come latta, mara come lieta, da canto stu sunetta che tratta in una tratta fatta una dea, mi credere, parte una vecchio bella venera, e si è buci bruciata ma niente che offerta la racenera. Non moro stette ne astu genera, e che la gamma scorre d'indevena, si può mi spenga, sa mesca terra e sangue, po' mio postato ben, che se mi scelo maga ma con fanghe, che la gatta ne mio vanghe, e si ne ovvira lo scavo. Tesoro rindo coro come estiva sotto a nava, si può capinare, lo tec te chiave in demane, si trasa, e inferno e paradiso, sacre profano lotta tra Bele e Caino, chi va facendo il lotte sante, chi ancora domanda, si dilla sorte e destino, cultura greco, latino, indanguina, tra faste e fatti ne pasta. Sta gente mista, esalta gesta, pasta, casta e dinastia, filosofia e poesia, basta un'idea, e Napoli distrugge e crea, Odissea. Credere meraviglia ca, o solo ca corbo corridoio a terra, a Lucca e Burdella manca c'è stessa guerra. Lazzare scondizza fuori sti palazza, razza in de panna stise e nata razza su bandiera fora, i re tesoro lo passata, via. O sabunare te una giotta e non lo sapa, se l'è scudata, faccio momo a ravoloccio, nemmeno tu specchio delle mie brame, qua la più belle sture ame. Navolo oggi, ma levo la ghiera,
a calare a dure storia. Io piacere a mezza sti quartiera. Se sente sfumature lo dialetta, capisce sta terra con quanta gente amore ha fatta. Quindi mo mette notte con una stile vitto profile che stu un fett caffanna. E da chi stu la cabagna ne spone la schiuma se crea un poema come a questo odissea.
Credo che questo sia un fenomeno tutt'altro che recente. È semplicemente la paura del diverso. Guardi un musulmano e a te occidentale potrebbe sembrare strano per il modo di vestire, di camminare, per la barba, per il burqa o il niqab che le donne islamiche indossano. Noi umani tendiamo ad aver paura di ciò che non conosciamo. Hanno bisogno di qualcosa di nuovo per spaventare la gente.
Something new to scare people with. I also believe not only is Islamophobia being used by the West, it's also being used by so-called Muslim.
Penso anche che l'islamofobia non sia strumentalizzata solo dai governi occidentali, ma che sia un'arma anche per i paesi arabi. I dittatori come Mubarak, Bashar in Siria. Innanzitutto, io questi paesi non li chiamerei governi musulmani, ma paesi con una maggioranza di abitanti musulmani. Perché questi paesi non seguono la legge musulmana. Per esempio, molti dittatori o, se volete, cattivi governatori come Mubarak e Gheddafi utilizzano l'islamofobia come mezzo per opprimere la propria popolazione. In questo modo questi capi di governo non rispettano i diritti umani e se l'Occidente replica tali abusi, loro gli faranno credere che questi uomini sono dei terroristi.
Because they will tell the West, these are terrorists. Israel today, the Jews, the so-called Jews, they are not from the land anyway. They are, you know, they are from Russia, they are from America, they are from Ukraine, they are from the whole world. They have no historical link.
Molti dei cosiddetti ebrei in Israele non sono originari di quell'area. Arrivano dalla Russia, dall'America, dall'Ucraina e da varie altre parti del mondo e quindi non hanno nessun legame storico con quella terra. L'unica soluzione è ridare la Palestina in mano ai musulmani o creare uno Stato, un potere neutrale, dato che è considerata una terra santa da tre delle più importanti religioni del mondo. Per gli ebrei è il posto dove Mosè li ha tratti in salvo. Per i cristiani è dove Gesù Cristo è nato, mentre per i musulmani è la patria di molti profeti. Comunque credo che con le persone ora al potere una soluzione non sia possibile. Tutte le cosiddette negoziazioni sono solo un modo per perdere tempo. Si parla di possibili trattati di pace dall'inizio degli anni 90 e non è servito a nulla. Secondo me Israele sta cercando di guadagnare tempo in modo che il numero della popolazione ebraica nell'area continui a crescere, fino a superare quelle palestinesi. Nella parte est di Gerusalemme, gli israeliani stanno continuando a distruggere le aree islamiche per costruire insediamenti ebrei. Questa è una tattica dilatoria e l'America è pronta a fare tutto ciò che Israele richiede. Obama ha dichiarato varie volte di voler proteggere lo Stato israeliano.
America will always do whatever I believe whatever Israel wants anyway. They even Obama has said many times that you know I want to protect Israel.
Visto cosa che voi manco si riuscite a nascere e a mora e a nascere a mora pi 10 volte vi potete immaginare, ma veramente vi pensate che io mi scanto? Io non saccio chi darà paura a un paese che non scia ciccane, va buono. Sti ciccani venivano da stessa figliata, solo che uno era diventato due volte più rannilace, senza esagerare, era avuto mezzo metro e più, mentre i due canicieggi se ne stavano sempre per proprio conto e sono stati gli unici cani che ho visto in vita mia con appartenienza a nuccio. L'uno era un pacionilaccio, mentre un cane ranne aveva un pagione uomo e se ne stava sempre qui giù tutto il giorno attaccata alla coscia. E forse per sta ragione aveva una tremenda gelosia, non sopportava libertà di due cani cieggi che non appartenevano a nessuno. E infatti quando li scontava per via ci stava tremendi lagiati. Ma i cani cieggi non calcolavano, continuavano il loro cammino, uno appresso all'altro, citto citto e buono buono. Ma un giorno un cane ranne era senza padrone e scontò per via un'altra volta i due frati cieggi. Ha bloccato il loro cammino e ha cominciato a abbaiare così forte che i ricchi dei due cani cieggi si sono messi a volare come foglie al vento. Ma pure stavolta, per quanto fu possibile, i due cani cieggi se ne fottirono. E allora cane ranne non ci ha visto più da raggia, ci si sono inchiuti in occhi e sangue ed è zumbato un goggiare i frati cieggi per si sbrana a guerra, perché così fu chiamata lo paese. Durò 4 giorni e 4 notti e nessuno si poteva avvicinare per esparte, perché se non moriva di sicuro proietto, perché ste cani si davano certi mozziconi che i denti ting ting si sentivano cozzare l'uno contro l'altro ed era un rumore così forte che potevano sentire pure l'altro paese. Ma a notte do 4º giorno ferite, i cani non ci facevano più a si scerriare. Si fermarono un in abbanna un cane grande, mentre i cani citti la tramenzina, guardandosi in giallo occhi solo cuotio, ma però sangue perso, i gambe spizzate, i ricchi muzzicate, i coda muzzicate, i denti rotte, sono morte. Sono morte come a cane. E boh, veramente, mi pensate che io mi scanto?
C'è un male, senza dubbio, che gli uomini accumulano nel loro desiderio forsennato d'unità. Ma un altro male sta all'origine del loro movimento disordinato. Davanti a questo male, davanti alla morte, l'uomo dal più profondo di sé grida giustizia. Il cristianesimo storicista non ha risposto a questa protesta contro il male, se non con l'annuncio del regno, poi della vita eterna, che richiede la fede. Ma la sofferenza logora la speranza e la fede. Rimane allora solitaria e senza spiegazioni. Le folle del lavoro, stanche di patire e di morire, sono folle senza Dio. Il nostro posto è quindi al loro fianco, lontano dai vecchi e dai nuovi dottori. Il cristianesimo storico rinvia oltre la storia la guarigione del male e dell'omicidio, che sono tuttavia sofferti nella storia. Anche il materialismo contemporaneo crede di rispondere a tutti gli interrogativi. Ma servo della storia, accresce il dominio dell'omicidio storico e insieme lo lascia senza giustificazione, tranne nell'avvenire, il quale anch'esso richiede la fede. In ambedue i casi bisogna aspettare e intanto l'innocente non cessa di morire. Da 20 secoli a questa parte la somma complessiva del male non è scemata nel mondo. Nessuna parusia, né divina né rivoluzionaria si è compiuta. Un'ingiustizia rimane inerente a ogni sofferenza, anche la più meritata agli occhi degli uomini. Sempre grida il lungo silenzio di Prometeo davanti alle forze che lo opprimono. Nel frattempo, Prometeo ha visto gli uomini volgersi anch'essi contro di lui e schernirlo. Costretto tra il male umano e il destino, il terrore e l'arbitrio, non gli resta che la rivolta per salvare dall'omicidio quanto ancora può essere salvato, senza cedere all'orgoglio della bestemmia. Albert Camus, L'uomo in rivolta.